procedere con l'appello.
Buonasera, Angeli William, presente. Azzolini Cristina,
presente.
Bertolini Giuseppe, assente. Bettinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario, assente. Bresciani Stefania,
presente. Buonasera.
Cazzanelli Paolo,
presente, buonasera.
Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, assente. Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Micol,
presente.
Di Spirito Giuseppe,
presente, buonasera.
Divan Leonardo, assente giustificato. Faiz Carlo, presente. Filippi Davide,
presente.
Francesconi Miriam,
presente.
Caifas Bianca, Galli Gabriele,
presente.
Corici Omar, assente. Luzzi Cristina,
presente.
Miniucchi Andrea, assente. Assente giustificato, sì. Miorandi Arianna,
presente.
Mullici Fatima, assente. Plotiger Carlo, assente giustificato. Sì, beh, assente intanto. Plotiger Carlo, assente giustificato. Pomarolli Riccardo, assente giustificato. Pozzo Ruggero, Previ Di Mauro,
presente.
Robo Giulia,
presente.
Veronesi Roberto,
presente, buonasera.
Zambelli Andrea, Zucchelli Renato,
presente, buonasera.
Bene, siamo in 21, nomino gli scrutatori, consigliere Filippi e consigliere Di Spirito, va bene? Grazie. Filippi. Allora, abbiamo la riunione è su richiesta firmata da 22 consiglieri e riguarda Israele e Palestina contro la guerra per la pace. Non so come vi siete messi d'accordo, la prima firmataria, se prego, sì.
Grazie Presidente, io credo che sarebbe saggio e opportuno sospendere i lavori per dar modo ai capigruppo di condividere le modalità di lavoro di questa serata in modo tale da poter, come dire, portare a casa un risultato positivo per l'Aula e per la città. Grazie.
Mi scuso consigliere, me l'aveva già chiesto e me ne ero già dimenticata. Allora facciamo una sospensione e la riunione in sala giunta dei capigruppo. favore. Ah, grazie, segretario. Allora, sono entrati l'assessore Bortot, il consigliere Chiesa e il consigliere Mullici. Quindi siamo 24. Allora, la presentazione della mozione è affidata in parte alla consigliera Miorandi e in parte al consigliere Galli, quindi vi dividete il tempo, totale sono 20 minuti e anche qualcosa di più dato la corposità del testo. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Allora, questa sera siamo qui a discutere questa mozione che si intitola Israele e Palestina contro la guerra per la pace. E prima di leggere il testo volevo fare alcune premesse anche per descrivere un po' come è nata questa mozione. E innanzitutto, come ha già detto la Presidente, è firmata da gran parte dei consiglieri comunali, che ringrazio. È il risultato di un esercizio di scrittura collettiva, come direbbe il consigliere Galli, che abbiamo fatto nelle scorse settimane e che nasce anche sull'onda del percorso che avevamo già fatto nel luglio di quest'anno, quando un'altra mozione trasversale firmata da molti consiglieri era stata presentata e discussa e che riguardava la mozione sulle bombe a grappolo e che era stata poi votata anche all'unanimità dall'Aula. Questa che discutiamo questa sera è una mozione di sentimenti per lanciare da Rovereto un messaggio di pace, da Rovereto che è città della pace e che vuole appunto lanciare un messaggio per chiedere l'immediato cessate il fuoco di questa guerra che dal 7 ottobre sta scuotendo quell'area, per esprimere solidarietà a tutte quelle popolazioni che in quell'area stanno subendo le conseguenze molto pesanti della guerra scoppiata il 7 ottobre e per lanciare anche un appello affinché i governi, le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite facciano tutto quello che è nel loro potere per arrivare presto alla fine di questa guerra, una guerra che si aggiunge ad un altro conflitto, che è quello che ormai appunto dallo scorso anno, al febbraio dello scorso anno del 2022, ha investito l'area dell'Ucraina con l'invasione della Russia e appunto come città della pace dobbiamo continuamente riflettere su ciò che sta avvenendo nello scenario internazionale. Queste sono due guerre molto vicine a noi, ma sappiamo che ce ne sono tante nel mondo, e affinché appunto si comprenda quello che sta avvenendo in questi territori, affinché non ci sia poi una assuefazione alla guerra, ma ci sia un impegno costante per la pace, per far tacere le armi. Il lavoro che è stato fatto per questa mozione nasce appunto da una riflessione collettiva che ho portato avanti io assieme ai, e ringrazio il consigliere Galli che poi prenderà la parola, ma ringrazio anche il consigliere Chemotti e Zambelli che hanno poi rivisto il testo e anche poi tutti i consiglieri che lo hanno firmato. e lo abbiamo scritto nelle scorse settimane, e mentre lo stavamo scrivendo è arrivata anche una mail del presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Massimiliano Pilati, che è una mail che è stata inviata a tutti i comuni trentini, dove veniva proposta una mozione che poteva essere discussa, approvata nei vari consigli comunali per sempre la richiesta del cessate fuoco a Gaza e per una pace giusta in Israele e Palestina. Quindi proprio mentre ormai avevamo praticamente concluso la scrittura, è arrivata questa mail che abbiamo letto e in parte ripercorreva quello che avevamo scritto, ma abbiamo deciso di comunque presentare questa mozione, non quella arrivata dal forum, perché era importante per noi appunto il nostro impegno che venisse poi rappresentato e condiviso, anche per proprio lanciare un messaggio da Rovereto come città della pace. E questa mozione ha una premessa che appunto tra poco leggerò e poi lascio la parola per la parte restante al consigliere Galli. E nella premessa partiamo da ciò che è accaduto proprio il 7 di ottobre, ma facciamo poi anche un passo indietro, perché questo conflitto è un conflitto che non nasce il 7 ottobre, ma in quell'area, diciamo il 7 ottobre è l'ultimo capitolo di un conflitto che ha una durata molto più lunga, che molti storici dicono è un conflitto che dura un secolo, che è iniziato ancora all'inizio del Novecento, quando sono arrivati c'è stata la prima ondata di migrazione della popolazione ebraica in quell'area, ma che poi anche nei decenni successivi ha avuto varie fasi, soprattutto poi tra gli anni 20 e poi la fine della Seconda Guerra Mondiale, col mandato dell'Inghilterra su quell'area, e che ha cambiato appunto anche gli equilibri in quell'area col quel tipo di colonialismo anche che è stato imposto in Palestina. E poi ovviamente si arriva poi alla fase anche più recente di questa terra così attraversata da conflitti, da tensioni, che è quella che va ovviamente dal 45, dal 48 in poi. Ma appunto la guerra è iniziata il 7 ottobre, è appunto l'ultimo capitolo di una tensione nell'area, e per questo è comunque importante fare anche un'introduzione storica per capire anche la complessità di questo conflitto, e che per parlare anche di una guerra è necessario però approfondire l'argomento e non semplificarlo, come spesso avviene anche nei media, contestualizzare gli eventi, storicizzarli e cercare di capire in maniera approfondita che cosa è accaduto, e dare anche appunto una dimensione storica e temporale alla questione israelo-palestinese, che è molto complessa, e questo è sempre necessario quando si parla di conflitti, come ad esempio anche nel caso della guerra in Ucraina, è sempre corretto approfondire le motivazioni che hanno portato poi alle tensioni in quell'area. Ecco, e inizio appunto leggendo quindi la parte iniziale della mozione, che appunto, come dicevo prima, si intitola Israele e Palestina contro la guerra per la pace. Il mattino del 7 ottobre 2023 il gruppo terroristico di Hamas ha lanciato un massiccio attacco missilistico dalla striscia di Gaza verso Israele, attaccando le postazioni militari israeliane, un festival musicale e diversi kibbutz. Le brutali azioni perpetrate da Hamas hanno causato la morte di oltre 1.400 persone, la maggior parte dei quali civili, hanno portato al rapimento di circa 240 ostaggi. Il giorno successivo Israele ha dichiarato formalmente lo stato di guerra, per la prima volta dal 1973, richiamando oltre 300.000 riservisti. Da quel giorno l'esercito di Israele ha iniziato un assedio totale su Gaza, condotto in primo luogo con massicci bombardamenti contro la popolazione e con una successiva offensiva di terra. Nei 365 chilometri quadrati che compongono la striscia di Gaza risiedono oltre 2 milioni di persone, più della metà rifugiati, in prevalenza bambini, il 40%, donne e anziani. Se nel 2022 i poveri erano i 2/3, il conflitto ha inevitabilmente peggiorato la situazione, compromettendo l'accesso ad acqua, cibo, medicinali e carburante. A fine novembre a Gaza il bilancio delle persone uccise supera i 15.000 morti, di cui 6.000 bambini, 4.000 donne, oltre 7.000 dispersi, almeno 36.000 feriti, il 75% dei quali bambini e donne. Circa 50.000 abitazioni sono state rase al suolo e almeno 240.000 sono state gravemente danneggiate. Il bilancio ufficiale delle vittime israeliane è di 1.400 morti, di cui 31 bambini e 5.400 feriti. Questi dati appunto si riferiscono a fine novembre, perché è il momento in cui noi abbiamo finito di scrivere la mozione che abbiamo presentato poi il 6 di dicembre, ma purtroppo il bilancio nel frattempo si è aggravato. Le tensioni si sono estese anche nell'area della Cisgiordania, con rappresaglie e attacchi contro i palestinesi da parte dell'esercito israeliano e dei coloni nei territori occupati, con oltre 250 morti, 3.000 feriti, 1.000 sfollati e numerosi atti di vandalismo. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha ribadito più volte il suo appello per un cessate il fuoco duraturo a Gaza e per il rilascio incondizionato e immediato di tutti gli ostaggi, ha sottolineato la catastrofica situazione umanitaria a Gaza. L'attacco di Hamas e la risposta di Israele ha risvegliato una tensione che prosegue irrisolta da oltre 70 anni e che alterna momenti di ostilità, contrasti e disaccordi. Nel novembre del 1947, e qui appunto facciamo un po' la premessa storica, l'ONU aveva approvato la risoluzione 181, quella del novembre del 1947, che divideva la Palestina in uno Stato ebraico e in uno arabo-palestinese, affidava Gerusalemme a una giurisdizione internazionale. La guerra arabo-israeliana del 48-49 dimostrò fin da principio l'estrema complessità della situazione. Nel 67 Israele, nella cosiddetta guerra dei sei giorni, riuscì a sconfiggere Egitto, Giordania e Siria e occupò i territori palestinesi di Gerusalemme Est, Cisgiordania e Gaza, oltre alla penisola del Sinai, stabilendovi numerosi insediamenti. Negli ultimi decenni si sono susseguiti innumerevoli scontri, rivolte e momenti di tensione, ma anche molteplici tentativi di mediazione, conciliazione e pacificazione. Per esempio, con gli accordi di Oslo del 1993-1995, Israele ha ceduto all'autorità nazionale palestinese l'amministrazione di alcuni settori della Cisgiordania, prevalentemente i centri urbani, e la quasi totalità della striscia di Gaza, continuando però a esercitare controllo militare sul territorio. Nel 1996 gli accordi furono tuttavia bloccati da Israele, portando pochi anni dopo ad una nuova intifada, che in arabo significa rivolta. Nel settembre del 2005 Israele si è ritirato dalla striscia di Gaza, ma ha continuato a bloccare le frontiere e gli accessi aerei e marittimi attorno alla striscia di Gaza, dove, si ricorda, vivono più di 2 milioni di persone. Nel gennaio 2006 Hamas ha vinto le elezioni parlamentari palestinesi e l'anno dopo ha preso il controllo di Gaza. Da allora la situazione nella striscia si è ulteriormente complicata e negli ultimi anni sono infatti aumentate le tensioni nell'area. Israele ha lanciato diverse operazioni nella striscia di Gaza, ha imposto un blocco terrestre, aereo e navale e ha continuato a espandere le colonie nei territori palestinesi. E poi appunto ci sono le varie premesse e poi appunto il dispositivo che lascio adesso la parola al consigliere Galli, e come poi verrà anche letto successivamente, come dice sempre Papa Francesco, la guerra è una sconfitta per tutti e il nostro impegno appunto deve essere quello di lanciare un chiaro segnale per la pace. Grazie.
Grazie consigliere Amiorandi. Nel frattempo è entrato il consigliere Corici, quindi siamo in 26 mi sembra. Prego consigliere Galli.
Grazie. Prima di procedere con la lettura volevo condividere una brevissima riflessione, un po' come sintesi sulla complessità dell'area. E una domanda che, tra le mille, una che potremmo porci quando ci avviciniamo a trattare alla leggera di temi simili. Cosa possiamo comprendere noi oggi, cittadini del 2020, di come funzionavano le dinamiche di interrelazione politica nel primo Novecento in un'area, in una situazione di postcolonialismo, colonialismo allo sbando, all'abbandono e l'interrelazione con abitanti, gruppi tribali e una storia veramente lunga e secoli e secoli. Passo adesso all'intervento per procedere. Ciò premesso, ricordato che il rispetto del diritto internazionale e dei principi universali dei diritti umani non possa essere aggirato, Rovereto, città della pace, non possa esimersi dal prendere posizione sul tema anche attraverso il proprio consiglio comunale, ricordato che la Fondazione Campana dei Caduti prevede nel proprio statuto la composizione pacifica dei conflitti e la promozione della fratellanza, ricordato che Israele e Palestina espongono le rispettive bandiere sul colle di Miravalle, il 2 dicembre, in occasione dell'evento Note di Pace, che si è tenuto presso la Fondazione Campana dei Caduti, è arrivato un messaggio di pace di Papa Francesco. Si riporta un estratto della lettera. Questo tempo ci ricorda la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppur anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina e che nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fratellanza umana. Vi chiedo di mettere i vostri talenti, la vostra gioia e la vostra speranza al servizio della pace. La guerra è sempre una sconfitta. Possiamo vincere se la pace è per tutti una priorità. La mozione prosegue, ritenuto che sia fondamentale promuovere una soluzione pacifica e duratura che rispetti i diritti umani, l'autodeterminazione e la sicurezza di entrambi i popoli, ritenuto che sia necessario condannare ogni forma di violenza, ritenuto che sia inevitabile ribadire la richiesta del rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare nella striscia di Gaza in Cisgiordania, le cui condizioni umanitarie preoccupano profondamente, ricordato inoltre che si ritiene opportuno sostenere gli sforzi internazionali volti a favorire una pace duratura in Medio Oriente, inclusi i negoziati basati sul diritto internazionale e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Ricordato inoltre che si ritiene opportuno riconoscere il diritto di entrambi i popoli di vivere in pace e sicurezza all'interno di confini stabiliti e riconosciuti a livello internazionale, si ritiene opportuno apprezzare gli sforzi delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative che lavorano per alleviare la sofferenza delle persone coinvolte nel conflitto e fornire assistenza umanitaria. Si ritiene opportuno inoltre incoraggiare la solidarietà internazionale e il sostegno per aiutare a costruire un futuro migliore per i popoli che abitano le terre teatro di conflitto, un futuro basato sulla dignità, l'uguaglianza e la prosperità. Ricordato inoltre che si ritiene opportuno fare appello a tutte le parti coinvolte affinché queste si impegnino in un dialogo costruttivo e nella negoziazione per raggiungere una soluzione basata sulla giustizia, l'uguaglianza e il rispetto reciproco. Tutto ciò considerato, il Consiglio Comunale di Rovereto, città della pace, impegna sindaco e giunta a ribadire, come previsto dalla nostra Costituzione, che la guerra va ripudiata come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, a lanciare un appello al governo italiano e alle istituzioni europee per fermare l'escalation di violenza, per arrivare presto ad un immediato cessate il fuoco generale a Gaza, in Cisgiordania e in Israele, un appello anche per l'avvio di operazioni di solidarietà internazionale rivolte alla popolazione della striscia di Gaza, a sottoporre al Consiglio di Reggenza della Fondazione Campana dei Caduti la necessità di continuare e, ove possibile, rafforzare le iniziative volte alla promozione della pace, a organizzare con le realtà presenti sul territorio incontri pubblici per sensibilizzare la comunità, per far crescere la conoscenza del conflitto e la consapevolezza della gravità del momento, e infine a dare massima pubblicità alla presente determinazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione. E mentre stavo rileggendo, come ha ricordato la consigliera Miorandi, da quando la mozione è stata scritta e poi una settimana dopo è protocollata e adesso arriviamo a discuterla, mentre leggevo vi dicevo ho trovato un punto in cui ci si auspicava di lanciare un appello al governo italiano per l'avvio di operazioni di solidarietà internazionale, e immagino questo punto possa essere aggiornato. Comunque, con questo possiamo aprire la discussione. Grazie.
Grazie consiglieri. Chi si prenota per la discussione? Prego, consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. Io sono stato chiamato in causa, devo dire, con poco merito, nel senso che il vero merito viene alla consigliera delegata Miorandi e al consigliere Galli, che si sono fatti carico di scrivere questo testo. Io mi sono solo reso disponibile per dare alcuni spunti e alcuni suggerimenti. Ringrazio entrambi anche per la premessa, perché effettivamente era doverosa la premessa fatta. E che dire rispetto anche all'opportunità di essere qua in aula a parlare di questo tema, perché lo ha detto bene prima anche sempre la consigliera Miorandi, dobbiamo tenere alta l'attenzione su un tema così. Il rischio è l'assuefazione, perdonatemi. Il rischio è che diventi normale che succedano certe cose. No. E lo dobbiamo fare non perché è giusto in sé, ma anche perché abbiamo un ruolo importantissimo. Non è la prima volta che ci troviamo come consiglio comunale a discutere della pace. Può sembrare una discussione sopra i massimi sistemi, no? Ah, si trovano e parlano della pace. Siamo a Rovereto, ci sono problemi di viabilità, di mobilità, di turismo, e questi si trovano a parlare della pace. Noi siamo Rovereto, città della pace. È un nostro dovere, quasi, mi viene di dire, costituzionale. Cioè, Rovereto è città della pace non perché sia data il nome, sappiamo che lo è per legge. E quindi è doveroso per il Consiglio Comunale della Città della Pace, tutte le volte, ai noi tante, ai noi troppe e ai noi sempre più sanguinose, tutte le volte, dicevo, che si verificano casi di questo tipo, poter alzare la voce e dire la propria parola. È proprio, lo sento come un dovere morale, quello di prendere posizione sul tema della pace come consiglio comunale della città della pace. Lo abbiamo fatto, lo ricordava prima, sempre la consigliera delegata, per quanto riguardava la guerra in Ucraina, che anche quella è un po' sfumata, è passata un po' nel dimenticatoio, ma anche lì ci sono situazioni dove la gente comune soffre, perché la grossa verità storica è sempre stato così, e purtroppo temo che sarà sempre così, è che alla fin fine le vere vittime sono le persone più deboli, sono i bambini, sono le donne, sono gli anziani, sono le famiglie. E questo è il grande dramma delle guerre. La campana Maria Dolens suona a Rovereto, suona, ma l'ascoltiamo suonare? O è semplicemente un suono di sottofondo a cui siamo ormai abituati? Noi sappiamo che quando la campana suona dovrebbe ricordarci, l'ho citato sempre prima, giustamente nella premessa della consigliera Miorandi, pace, pace, pace. Chiaro, non è facile, perché è una guerra lontana, lontana nel tempo anche, non solo nello spazio, anche nel tempo, perché giustamente sono anni, decenni che se ne parla. Io sento gente che dice che non ne vuole quasi neanche più sentire parlare, perché basta, alla fine, cosa possiamo fare, noi siamo lontani. Ecco, questo è quello da cui dobbiamo fuggire. E chiaro che nel momento in cui dopo bisogna buttare giù un testo per votarlo, ci si trova in difficoltà. Ci si trova in difficoltà per la complessità, richiamata anche dal consigliere Galli, di una storia che ha radici decennali, potremmo dire secolari, questioni che non solo solo questioni politiche, economiche, ma anche geopolitiche, strategiche e anche religiose, lo sappiamo. Sappiamo come su quella terra si intersecano storie, epoche, popoli, religioni, e quindi è veramente complicato per noi di un consiglio comunale di una piccola cittadina italiana, Rovereto, riuscire anche a redigere un testo. È per questo che io ringrazio nuovamente la consigliera Mirandi e il consigliere Galli per aver fatto questo sforzo. Ringrazio anche i consiglieri che hanno sottoscritto questo testo. È un testo perfettibile? Sì, probabilmente sì, sicuramente sì, le premesse potrebbero essere più ricche, si poteva affrontare alcune parti, porre l'attenzione su altre, però ripeto, io preferisco puntare al nocciolo della questione. Il nocciolo della questione secondo me è molto ben rappresentato dal dispositivo, quindi dalla parte che impegna il Consiglio Comunale della città di Rovereto, perché richiama la Costituzione, altra cosa che dobbiamo ricordarci spesso, ripudiare la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Mi piace tanto il richiamo alle istituzioni, ci sono istituzioni europee e internazionali che sono nate per dirimere certe questioni, e purtroppo dimostra come non è sufficiente l'esistenza di un'istituzione come per esempio l'ONU. Cioè l'ONU è nato in un periodo in cui l'umanità è passata da una delle fasi, se non in assoluto la fase più pericolosa e disastrosa della sua storia, e quindi gli esseri umani hanno capito che dovevano trovare un modo per controllare determinate dinamiche, trovare un organismo superiore agli stati internazionali che potesse aiutare a dirimere determinate questioni. Ci rendiamo conto che però non è facile, anzi è molto difficile. È molto difficile, ciò nonostante è doveroso farlo, e quindi è doveroso anche richiamare queste istituzioni affinché continuino, perseverino nel loro impegno a cercare di risolvere questa questione. In parallelo però, oltre alla parte politica, c'è anche la parte operativa. Abbiamo delle popolazioni in enorme difficoltà. Credo che la situazione che si sta vivendo in questi giorni a Gaza sia quasi unica, dico quasi perché ce ne sono state altre che chiaramente avevano contorni molto differenti, quindi fare i paragoni è assolutamente improprio e non li voglio fare, ma un unico in termini di dramma e di difficoltà anche di arrivare a portare operazioni di solidarietà. Nel farlo dobbiamo anche ricordarci che a Rovereto c'è un'istituzione che si occupa di questo, che è la Fondazione Campana dei Caduti, che fa tanto, ecco, da questo punto di vista forse anche, oltre al suono della campana, anche quello che fa la Fondazione Campana dei Caduti passa un po' in silenzio, in sordina, come attività che vengono portate avanti, che ci sono. Probabilmente anche noi dovremmo cercare di pubblicizzarle di più, un termine improprio, però di dare maggior valenza comunicativa a certe iniziative, in modo che emerga con più chiarezza quello che si sta facendo anche nella piccola realtà di Rovereto rispetto a questo tema. E Quarto punto, organizzare con le realtà presenti incontri pubblici. Anche questo è importante, perché siamo in una sorta di diluvio di informazioni, però sono tutte informazioni un po' spot, lo richiamava anche prima il consigliere Galli, è necessario comunque anche informare bene. Come dicevo prima, la questione è estremamente complicata, ci sono posizioni molto differenti rispetto a quello che sta succedendo, posizioni legittime, quindi è anche giusto che ci sia dibattito. Quello che non deve succedere è che invece ci siano posizioni precostituite nate da slogan molto semplici rispetto a quello che sta succedendo. La conoscenza del conflitto sicuramente aumenta la consapevolezza della gravità del momento, anche perché è vero che è una guerra tra virgolette lontana, come dicevo prima, ma è potenzialmente esplosiva. Sappiamo che in questi giorni si sta estendendo anche alle rotte marittime del Mar Rosso e quindi intacca il commercio internazionale. Questa cosa non perché voglio mettere sullo stesso piano il commercio di merci con quello che sta succedendo alle persone, ai bambini, alle donne, agli anziani, ai malati, ma perché non possiamo veramente pensare di chiudere tutto lì in una bolla e dimenticarcelo. La gravità del momento è anche perché si può rischiare di giocare una partita internazionalmente delicatissima, che può veramente esplodere. Ultimo punto, dare massima pubblicità alla presenza e determinazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione, non perché vogliamo autoincensarci e andare a dire noi siamo bravi, abbiamo fatto una mozione, però perché si renda coscienza di una città che attraverso il suo consiglio comunale, forte del suo nome di città della pace, prende posizione. Grazie.
Grazie consigliere Chemotti. Prego consigliera Francesconi.
Grazie presidente. E come già detto, la mozione è stata scritta a più mani e firmata trasversalmente dai gruppi consigliari. Una mozione che nasce da una sensibilità interna e giustamente, come ricordava il consigliere Chemotti, anche da una responsabilità del Consiglio. Quello che è accaduto forse è anche che c'è stato molto ascolto delle tante voci attente e forti che nella comunità roveretana si sono alzate dal tragico 7 ottobre e non si sono più affievolite. Un grande grazie va da parte nostra, credo, a tutti i cittadini e alle cittadine, credo che sia questo condiviso dagli altri consiglieri. E si ricordava nella mozione la manifestazione alla Campana dei Caduti, notte di pace, che ha visto coinvolti cori giovanili, cori di adulti, ma anche associazioni, voluta questa manifestazione dal basso, mi viene da dire. Ma ci sono state tante altre occasioni. Voglio ricordare e ringraziare appunto tutti coloro che hanno offerto a noi cittadini queste e anche a noi consiglieri queste occasioni. Ricordo il Centro della Pace ed Ecologia, ci sono stati nel centro, nella sede, più incontri di approfondimento sulla questione israelo-palestinese. Sempre il Centro Pace ed Ecologia, assieme all'ANPI, ha organizzato il 27 ottobre una catena di pace in Piazza delle Erbe. Una fiaccolata silenziosa per chiedere un cessate il fuoco e per chiedere garanzie per l'aiuto umanitario, per condannare ogni atrocità, violenza, terrorismo e guerra, chiedendo il rispetto dei diritti internazionali, chiedendo un reale rispetto dei diritti umani di tutte e di tutti, la protezione dei civili e lo stop ai soprusi in Palestina. In quell'occasione c'è stata anche una raccolta di firme, e una raccolta spontanea, era proprio una raccolta che impegnava noi amministratori e che ci vede qua questa sera. Sempre il Centro per la Pace in novembre ha organizzato una staffetta, la staffetta del digiuno per la pace, nei venerdì e nei lunedì. Una testimonianza semplice di vicinanza alle vittime della guerra e una condanna ad ogni forma di violenza, una staffetta che ha coinvolto molte persone di Rovereto. Sabato 16 dicembre a Rovereto il gruppo Scout Cengei, i giovani del gruppo Scout Cengei, con una rete di associazioni hanno promosso una marcia con ritrovo al parco Nikolaevska, al quartiere Santa Maria e un percorso per le vie del centro di Rovereto. L'arrivo in piazza San Marco è stato un momento di testimonianza, proprio un momento di ascolto di quelle voci, di quelle persone che tante volte voce non hanno. C'è stata l'accensione dei lumini con la presenza della luce di Betlemme, che come tutti gli anni arriva su spinta del gruppo, dell'altro gruppo scout di Rovereto a Gesci. Di nuovo è stato un momento con una richiesta sentita e forte di un cessate il fuoco, per dire un no ai civili come obiettivo di guerra, un basta alle armi e alle morti dei civili, per chiedere diritti e sicurezza per tutti. Vorrei ricordare anche le donne in nero di Rovereto. Per più di 3 mercoledì consecutivi hanno manifestato in silenzio in piazza Poste e in via Stoppani per denunciare e condannare le azioni terroristiche di Hamas, per denunciare e condannare il gravissimo crimine di genocidio in atto da parte di Israele nella striscia di Gaza, per chiedere il cessate il fuoco immediato, per condividere il dolore di tutte le vittime, palestinesi e israeliane, israeliane e palestinesi. Ricordo che il movimento delle donne in nero nacque proprio a Gerusalemme, a gennaio del 1988, da donne ebree israeliane che decisero di manifestare contro l'occupazione dei territori palestinesi, uscendo tutti i venerdì in piazza, vestite in nero, in silenzio. Con il loro corpo chiedevano proprio diritti e pace per tutti. Il movimento si è esteso rapidamente in tanti luoghi, in tanti paesi del mondo, così anche in Italia. Ricordiamo il gruppo delle donne in nero di Belgrado, tuttora attivo e molto coraggioso. Pensiamo a una guerra che è stata così vicina a noi e che ha visto anche tante donne roveretane impegnate. Come amministrazione riconosciamo il grande valore di queste iniziative, che come appunto ricordava anche prima il consigliere Chemotti, accrescono la nostra comunità, ci ricordano che il percorso per una pace duratura e giusta è un percorso lungo e faticoso. Ci vogliono giustizia, rispetto dei diritti per tutti, per tutte le persone e per tutti i popoli, ascolto, dialogo e capacità di azione non violenta. Assolutamente importante è combattere l'indifferenza, proprio per non assuefarsi a tutto questo. Non vorrei aggiungere altre parole perché tante sono state dette, però volevo leggere un piccolo stralcio di un documento di membri di organizzazioni dei diritti umani israeliani che ho avuto l'occasione di leggere in questi giorni. Dobbiamo mantenere la nostra posizione morale e umana e rifiutare di cedere alla disperazione o alla voglia di vendetta. È nostro dovere alzare la voce contro il ferimento e l'uccisione di tutti i civili innocenti, sia a Gaza che in Israele. Non porteranno sollievo, giustizia o calma. E per ultimo, un brano di un articolo di Stefano Arduini. Stefano Arduini ricorda Alexander Langer, che diceva: il pacifismo è complicato, perché la vita è complicata, e la pace non si ottiene per vie semplicistiche. Il disastro del Medio Oriente impone di schierarsi radicalmente dalla parte di tutte le vittime. Da che parte stiamo? Dalla parte di chi vuole fermare questa mattanza. Grazie.
Grazie, consigliera. Altri?
Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Cazzanelli.
Grazie Presidente. Innanzitutto grazie anche da parte mia a chi ha posto questa mozione, perché è un tema estremamente delicato e, come diceva anche il consigliere Chemotti, responsabilizza questo Consiglio Comunale, perché Rovereto, città della pace, non può essere solo uno slogan. Guardare dall'altra parte forse era più semplice, invece correttamente la mozione è stata posta. E chi mi conosce, insomma, da qualche anno sa che di solito vado a braccio. Però sono veramente colpito nel profondo da questo tema, per cui per non perdermi questa sera ho una traccia. Il momento storico che stiamo vivendo è molto doloroso. I nostri occhi sono offuscati dalla violenza e dalla crudeltà umana, capace di atrocità verso i propri simili che nessun altro essere vivente fa. Ogni guerra, tutte le guerre, come purtroppo anche quest'ultima, ma è solo l'ultima in termini temporali, porta stupri, torture, decapitazioni. Perdonate se ci sono bambini, avrei un po' di timore, però il tema, purtroppo credo che anche nei loro occhi ci siano queste immagini, quindi forse le immagini sono più pesanti delle mie parole. Stupri, torture, decapitazioni, attacchi terroristici, mutilazioni, rapimenti, bambini uccisi, anziani esposti come bottine di guerra, ospedali e ambulanze usate come rifugio e scudo da una parte e bombardate dall'altra. Popolazioni di centinaia, di migliaia di persone portate alla fame. Guardate, c'è una domanda, direi quasi un grido, mi sorge e credo riverberi nel cuore di molti, oggi, qui e non solo. Uomo, umanità, ma cosa stai facendo? Uomo, dov'è la tua intelligenza? Sei capace, uomo, di creare un computer da un granello di sabbia, ma non sai insegnare ai tuoi figli la tolleranza e il rispetto della vita? Uomo, umanità, ma quale futuro stai creando? Uomo, ma davvero questo è quello che desideri? Questo è quello per cui sei fatto? Io credo che siamo attoniti davanti ad un male che dilaga, così esteso che attraversa il tempo e lo spazio, un male che affonda le sue radici nella storia. Purtroppo si ripete nella storia, quasi identico, quasi senza memoria, azzerando la memoria e ripartendo. Un male che attraversa i confini degli stati, diciamo proprio il tema di oggi, c'è un confine, ma questi confini sono inventati dall'uomo, sono un tratto di penna disegnato su un foglio di carta. Eppure evidentemente tali confini hanno un'importanza tale che per difenderli si preferisce la guerra alla convivenza. Attenzione però, non volgiamo il nostro sguardo solo lontano. Concretamente possiamo fare la nostra parte anche riconoscendo ed estirpando quel seme di intolleranza che a volte, per fortuna solo a volte, si manifesta anche nei nostri confini più vicini. Il nostro quartiere, il confine del nostro giardino, il collega, il parcheggio, il posto del parcheggio. Quindi non guardiamo solo lontano, guardiamo anche nella nostra quotidianità. Per descrivere quanta preoccupazione genera la guerra, preferisco utilizzare le parole di un grande uomo, un magno uomo, Giovanni Paolo II, che 30 anni fa richiamava tutti, fedeli e non fedeli, a riflettere sul rischio di un conflitto in Medio Oriente. Parole che oggi, purtroppo, risuonano ancora attuali e vere nella loro drammatica urgenza. Quindi vi rileggo un estratto, appunto, di Giovanni Paolo II di sabato 2 febbraio 1991, stava iniziando la guerra del Golfo. Il cuore di tutti noi è colmo di dolore per la guerra in corso, da cui di giorno in giorno ci giungono notizie sempre più preoccupanti per il numero di combattenti e la quantità di armi impiegate, come anche per il coinvolgimento nel conflitto di intere popolazioni civili. Cioè, ditemi se non è la definizione di quanto sta avvenendo oggi. Prosegue. Il tutto è reso ancora più angoscioso dal fatto che questo sconsolante quadro rischia di estendersi nel tempo e nello spazio in modo tragico e con conseguenze incalcolabili. 30 anni fa, eh? Un messaggio di forte preoccupazione, però va oltre. Prosegue infatti così. Come uomini e come cristiani, ricordiamoci che comunque parliamo del Papa, non dobbiamo abituarci all'idea che tutto ciò sia ineluttabile e al nostro animo non deve essere permesso di cedere alla tentazione dell'indifferenza e della rassegnazione fatalistica, quasi che gli uomini non possano non essere coinvolti nella spirale della guerra. Non possiamo perdere la speranza che la grande sofferenza che sta colpendo così vaste porzioni dell'umanità abbia quanto prima a terminare. Finita la citazione, ora tornano le parole mie molto più umili. Non possiamo perdere la speranza, sempre Paolo II. Metto l'accento, concludeva San Giovanni Paolo II, non possiamo perdere la speranza, io riparto da questo, non possiamo perdere la speranza. Noi siamo qui oggi perché non ci rassegniamo, non abbiamo perso la speranza. Una città intera è moralmente qui, noi rappresentiamo la città, una città intera è moralmente qui per parlare di pace. Una città che porta i suoi simboli di pace, come la campana dei caduti, il torneo della pace e tanti, tanti altri richiami e momenti, come l'evento notte di pace che abbiamo citato poc'anzi. Viviamo sicuramente un senso quasi imbarazzante di sproporzione tra l'enormità del male che vediamo e l'apparente piccolezza dei nostri gesti. Potrebbe, almeno a me a volte, sorge la domanda, ma ne vale la pena? Possiamo davvero cambiare qualcosa? Sì, sì possiamo, ne vale la pena e possiamo cambiare. Sono proprio questi gesti, come quello che stiamo facendo in questo momento, che sono stati citati anche poc'anzi, nella loro semplicità e nella loro purezza, che nella storia hanno dimostrato tante volte di essere il seme della pace. La pace non fa rumore, la pace non fa notizia, la pace si costruisce lentamente, istante dopo istante. Diversamente una bomba fa rumore e distrugge tutto in una frazione di secondo. Per questo purtroppo costruire la pace è più difficile che fare la guerra. Ma la pace crea futuro. La guerra no. Fermiamoci un momento sul vero e profondo significato della parola pace, perché è una parola da usare con rispetto e non va sventolata come una bandiera o peggio storpiata per coprire sentimenti di odio o peggio bellicosi. Provo a spiegarmi un esempio. Non si può manifestare per la pace ma desiderare al contempo di imbracciare le armi per uccidere l'avversario, pensando che sia l'unica soluzione percorribile. A volte, vedendo le immagini in televisione di alcune manifestazioni, mi sembra di leggere nei volti delle persone odio, intolleranza, integralismo, e penso, ma se quelle persone che stanno manifestando avessero un fucile in mano, cosa accadrebbe? Beh, se la risposta è violenza, allora è sbagliato usare la parola pace. Perché questo non è cercare la pace, è piuttosto invocare la legge dell'occhio per occhio, dente per dente. Potremmo riformularla oggi in fucile per fucile, bomba per bomba, e andate avanti come volete. Ma ci dimentichiamo troppo facilmente che questa legge dell'Antico Testamento è stata, l'ho messo in un virgolettato, aggiornata, con una regola molto più potente: ama il prossimo tuo come te stesso. Questa legge purtroppo è molto meno ascoltata, va molto meno di moda. Per descrivere il significato della parola pace mi faccio nuovamente aiutare da qualcuno molto più conto di me, un sacerdote, un filosofo a me molto caro. È un'intervista alla Repubblica del 24 dicembre 2000 a Giussani. Tutti si appellano alla pace, credenti e citazione, adesso sto citando, tutti si appellano alla pace, credenti e non credenti, sinistra e destra. Una pace che tanto più è conclamata quanto più la violenza appare l'unico reale fattore prospettico di lavoro per l'uno o per l'altro degli elementi in contesa. Viviamo in un'epoca che sembra descritta dalla frase biblica: io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. Ma la circostanza dell'uomo può aprirsi a una possibilità di pace almeno in un punto. Per me questo è il punto veramente interessante: l'affermazione chiara e certa di un senso della vita umana. Questa è la potenza esortiva della parola pace. Essa può dare rilievo al sentimento umano di tutta la vita. Chi la grida la sente motivo ultimo di fattori determinanti la sua vita, il sociale, familiare, personale. Il significato della parola pace impegna sempre la totalità dei sentimenti della vita. Fine della citazione. L'ultima riga della citazione. Li implica, secondo, una giustizia che è tale di fronte al destino, scritto con la D maiuscola o D minuscola, indifferente. La parola pace tocca quindi tutti i fattori della vita umana. Solo con la pace abbiamo vita, istruzione, sanità. Pensate a quanti ospedali sono stati distrutti nella striscia di Gaza. Coesione sociale, assistenza, speranza per il futuro, un lavoro. Solo la pace porta questo. Ecco perché ho apprezzato davvero molto, e ringrazio sentitamente chi ha scritto questa mozione, che condanna tutti gli atti di violenza, ma non prende le parti dell'uno o dell'altro. Oggi prendiamo invece una posizione per tutti gli uomini, perché la pace è un bene di tutti. Vado in conclusione riprendendo l'appello che citavo prima di Giovanni Paolo II, quindi ricito sempre lo stesso, come proprio invito. Invochiamo la luce per coloro che, negli ambiti internazionali, continuano a ricercare cammini di pace, sforzandosi di mettere fine alla guerra, e hanno la ferma volontà di trovare pacificamente e con desiderio di giustizia adeguate soluzioni ai vari problemi del Medio Oriente. Il periodo è anche buono per augurare a tutti un buon Natale di pace. Grazie.
Grazie, consigliere Cazzanelli. Prego, consigliere Pozzer.
Grazie, Presidente. Sì, non c'è molto da aggiungere alle tante cose già dette. Volevo informare che una mozione molto simile a questa c'era stata proposta nei giorni scorsi dal Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, no? molto simile, tranne che per un passaggio di dispositivo che, oltre ai giusti principi esposti nella nostra versione, proponeva un'ipotesi di maggiore interventismo che andasse a mettere in forza gli accordi economici, cooperativi e militari con, che sono di fatto in essere tra lo Stato italiano e con l'esercito, che è in questo momento preponderante per forza di devastazione. Era un punto di dispositivo assolutamente interessante, anche se mi resta il dubbio che la nostra azione nello stimolare questo potesse giungere a qualche conclusione in un ambito così ampio, in un ambito di forze, in questo contesto di grandi forze. Ecco, abbiamo comunque preferito questo testo redatto all'interno del nostro Consiglio Comunale, perché è un atto dovuto, come hanno già detto i colleghi, siamo la città della pace e pertanto ancora più forte il dovere che sentiamo nell'intervenire per dire di no alla violenza sui popoli dettata da tutte le guerre, in questo caso dalla guerra che ha investito il Medio Oriente e che ad oggi ha provocato già, in due mesi, quant'è, oltre 16.000 morti, ecco, tra i quali 6.000 bambini. Io ho detto 16.000 perché ho sommato i numeri che sono distinti nel testo, ma io preferisco sommarli, ho sommato i conteggi da parte israeliana e da parte palestinese. Non ho citato i due numeri distinti, li ho sommati proprio perché per me, ma per tutti noi credo, non vi sia distinzione nel citare assieme tutti gli esseri umani che diventano vittime, che poi abbiano un'origine piuttosto che un'altra. Per quanto mi riguarda, ogni essere umano ha pari dignità, pari valore. Ecco, mi piace questa mozione perché non prende parte, come appena detto anche il collega Cazzanelli, racconta in maniera credo molto oggettiva la storia di violenza da due parti che io chiamo politiche, non da due parti intese come due popoli, perché i popoli la guerra non la vogliono. Ecco, è stato citato Alex Langer che ricordava la necessità di elaborare strategie di lungo periodo per prevenirli i conflitti, no? E non solo perché non è utile, è utile, ma comunque diventa molto difficile mobilitarsi quando la violenza è ormai scoppiata. Ecco, questo è un segnale importante. Siamo qui ancora una volta, eravamo qui qualche mese fa a parlare di guerra russo-ucraina, siamo qui mesi dopo, però quando le cose sono accadute, ecco, credo che riascoltare Alex Langer in questo proposito di essere molto di prevenire per quanto possibile, di attivare dei percorsi di prevenzione, sia assolutamente, assolutamente importante. E invece anche in questo caso la violenza ormai ha una storia vecchia di parecchi decenni. Ecco, servirà poco questa mozione, può anche darsi, ma ripeto, è un dovere per Rovereto, città della pace, premettere a tutti i problemi che ha comunque il prendersi carico delle guerre e delle guerre in corso, anche perché tutti noi, pur essendo, come dire, comodamente seduti lontano da quei campi di morte, soffriamo ogni giorno nel leggere ciò che accade e che vediamo impotenti giorno dopo giorno, sembra quasi una cosa senza soluzione. Pertanto sarà pur poco, ma non è un lavarsi la coscienza, ecco quello che voglio dire, è cercare di agire pur con mezzi deboli, certamente, anche solo dicendo con forza ancora una volta il nostro impegno per il no alla guerra, come abbiamo fatto con questo bel testo di mozione. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Pozzer. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Coricci.
Buonasera a tutti. Il mio appartamento a Gaza dà sul mare. Ha una vista panoramica che mi ha sempre riconciliato il morale, anche quando ero affranto per la miseria a cui costretta una vita sotto assedio. Prima di stamattina, quando dalla mia finestra si è affacciato l'inferno, Ci siamo svegliati sotto le bombe oggi a Gaza e molte sono cadute a poche centinaia di metri da casa mia. E molti amici miei ci sono rimasti sotto. Siamo a 210 morti accertati finora, ma il bilancio è destinato a crescere. Una strage senza precedenti. Hanno spianato il porto e raso al suolo le centrali di polizia. Mi riferiscono che i media occidentali hanno digerito e ripetono a memoria i comunicati diramati dai militari israeliani secondo i quali gli attacchi avrebbero colpito chirurgicamente solo le basi terroristiche di Hamas. In realtà, visitando l'ospedale di Al-Shifa, il principale di Gaza City, abbiamo visto dei corpi distesi nel cortile, alcuni in attesa di cure, la maggior parte degni di sepoltura, decine di civili. Avete presente Gaza? Ogni casa è arroccata sull'altra, ciascun edificio è posato sull'altro. Gaza è il posto al mondo a più alta densità abitativa, per cui se bombardi a 10.000 metri di altezza è inevitabile che tu faccia una strage di civili. Ne sei cosciente e colpevole, non si tratta di un errore, di danni collaterali. Così bombardano la caserma di polizia di Al-Abbas, in pieno centro. È rimasta coinvolta nelle esplosioni anche la scuola elementare lì a fianco. Era la fine delle lezioni e i bambini erano già in strada. Decine di grembiulini azzurri, svolazzanti, si sono macchiati di sangue. Durante l'attacco alla scuola di polizia Dair el-Baleh si sono registrati morti e feriti nel souk vicino, il mercato centrale di Gaza. Abbiamo visto corpi di animali e di uomini mescolare il loro sangue e rivoli che scorrevano lungo l'asfalto. Una guernica fuoriuscita dalla tela per trasfigurarsi nella realtà. Ho visto molti cadaveri in divisa nei vari ospedali che ho visitato. Mi disinteresso della propaganda. Lascio parlare i miei occhi, le mie orecchie, tese allo stridio delle sirene e i boati del tritolo. Non ho visto terroristi fra le vittime, ma solo civili e poliziotti. Soltanto il giorno prima li prendevo in giro per come si erano imbacuccati per ripararsi dal freddo. Vorrei che almeno la verità rendesse giustizia a queste morti. Non hanno mai sparato un colpo verso Israele, né mai l'avrebbero fatto, perché non era quella la loro mansione. Si occupavano di dirigere il traffico e della sicurezza interna, tanto più che al porto siamo ben distanti dai confini israeliani. Ho una videocamera con me, ma ho scoperto oggi di essere un pessimo cameraman. Non riesco a riprendere i corpi maciullati e i volti in lacrime, non ce la faccio. Non riesco perché piango anche io. Sono andato a donare il sangue all'ospedale Al-Shifa insieme agli altri, all'International Solidarity Movement. E lì abbiamo ricevuto la telefonata, sarà una nostra cara amica. È rimasta uccisa da un frammento di esplosivo vicino alla sua abitazione nel campo profughi di Jabalia. Una persona dolce, un'anima solare. È uscita per comprare il pane per la sua famiglia. Lascia 13 figli. Poco fa mi ha chiamato da Cipro Tofiq. Tofiq è uno dei fortunati studenti palestinesi che grazie alle nostre barche del Free Gaza Movement è riuscito a lasciare l'immensa prigione a cielo aperto della striscia e a rifarsi una vita altrove. Mi ha chiesto se ero andato a trovare suo zio e se l'avevo salutato da parte sua, come gli avevo promesso. Titubante mi sono scusato perché non avevo ancora trovato il tempo. Troppo tardi, è rimasto sotto le macerie del porto insieme a tanti altri. Da Israele giunge una minaccia terribile. Questo è solo il primo giorno di una campagna di bombardamenti che potrebbe protrarsi per 2 settimane. Faranno il deserto e lo chiameranno pace. Il silenzio del mondo civile è molto più assordante delle esplosioni che ricoprono la città come un sudario di terrore e morte. Restiamo umani. Gaza, 27 dicembre 2008. Questa lettera è stata scritta da Vittorio Arrigoni. La situazione non è cambiata di... anzi, solo peggiorata. La situazione a Gaza è devastante. Queste sono solo parole e mi hanno commosso. Sono più di 70 giorni che vediamo filmati e video di mamme che piangono cadaveri, di sorelle che consolano i loro fratelli orfani perché le loro madri sono morte. Nel silenzio della comunità civile, nel nostro silenzio, come possiamo rimanere in silenzio? Come possiamo rimanere indifferenti davanti a questa carneficina, a questa disumanità? Abbiamo visto da subito ospedali bombardati, da subito la chiusura di cibo, l'ingresso di cibo, di acqua, gas, rifornimenti, carburanti, medicinali. Abbiamo visto cattedrali centenarie bombardate, abbiamo visto moschee centenarie bombardate, abbiamo visto pezzi di cadavere, genitori che raccolgono brandelli di figli per dargli sepoltura. Abbiamo visto qualcosa che non avremmo mai voluto immaginare di vedere, qualcosa che a raccontare non spezza i cuori, spezza le anime. La situazione a Gaza è devastante, la situazione in Palestina, nei territori occupati, è drastica. Il conflitto non nasce il 7 ottobre. Per centinaia di anni cristiani, musulmani ed ebrei hanno vissuto in fratellanza. Non c'è mai stato uno scontro, non c'è mai stata una faida. Mai nessun musulmano ha profanato una sinagoga, mai nessun cristiano ha profanato una moschea, mai nessun musulmano ha profanato una chiesa e mai nessun cattolico ha profanato una moschea. Fino al 1948, quando dall'Europa, che ha sterminato migliaia e migliaia di ebrei, ha mandato verso la Palestina navi e navi di rifugiati. Quei rifugiati sono stati accolti come fratelli, accolti nelle proprie case dei palestinesi. Dopo qualche anno i palestinesi che hanno accolto si sono ritrovati per strada. Dopo qualche anno i palestinesi si sono trovati senza una nazione, senza un territorio. Non bisogna prendere posizione. Quando si è a che fare davanti all'ingiustizia, qualsiasi tipo di ingiustizia, da chiunque perpetrata, non si può dire non prendo posizione. La posizione va presa e va presa a fianco dell'oppresso, contro l'oppressore chiunque sia, di qualunque credo, orientamento politico, ideologia sia o provenga. Non ci può essere pace senza giustizia. Non ci può essere dialogo alla pace se le parti non hanno la stessa dignità, non partono dalle stesse premesse e non partono dalla stessa sicurezza. Sto cercando di tenere una linea il più equilibrata, equidistante possibile, ma la realtà è sotto gli occhi del mondo. Vittorio Arrigoni era un italiano che di sua spontanea volontà ha deciso di andare, dopo una serie di attività di volontariato, a fermarsi a Gaza, a vivere a Gaza. Gaza è la prigione più grande del mondo a cielo aperto. Vivono in un sistema di apartheid. Il governo israeliano col contagocce rilascia l'energia elettrica, il cibo, i medicinali. Questo non dal 7 ottobre, ma dal 1948. Che colpa ha un bambino? Il bambino morto ormai è morto. Ma quel bambino mutilato, quella bambina che è rimasta senza la mano, la bambina che deve consolare il fratellino piccolo che sta piangendo la scomparsa della mamma, fatta a brandelli, che colpa ha? Perché deve portare quella responsabilità? Cosa ha fatto di sbagliato? E noi ce ne stiamo in silenzio. Oggi io sono veramente contento e ringrazio tutti i consiglieri del Comune di Rovereto per la presa di posizione che ha preso. In ferma condanna a quello che è un genocidio, in ferma condanna ai crimini contro l'umanità, a grande richiesta del ripristino del diritto internazionale e della riaffermazione della giustizia. Sono contento e ringrazio i tantissimi bambini che oggi per le vie di Rovereto sono scese invocando la pace. Oggi per la prima volta io sono molto affezionato alla causa palestinese, ma non perché sono arabo di origine o perché per qualsiasi altra convenienza. Il primo ricordo che io ho della Palestina è stato nel 2000-2002, con la seconda intifada, quando a Rovereto, io avevo 6-7 anni, a Rovereto c'è stato un corteo come quello che c'è stato oggi, abbiamo ripercorso più o meno le stesse strade e per la prima volta i miei genitori mi portavano questa manifestazione e mi diedero un cartello con un'immagine, l'immagine di un padre nascosto dietro a una porzione di cemento che copre suo figlio Mohammed Abdullah. Mohammed Abdullah viene ucciso da un proiettile israeliano dell'esercito israeliano. Ogni volta che io penso alla Palestina ho quell'immagine in mezzo agli occhi. È per questo che magari i consiglieri dicono, magari legittimamente si chiedono, ma perché Corichi ha così a cuore la causa palestinese? Sembra quasi un forsennato. Io penso che, e anche il percorso di studi che poi ho intrapreso, questo forse anche non tanto per scelta ma forse per destino, sia stato determinato da quelle immagini che ho, con le quali sono cresciuto, un senso di ingiustizia, al di là che fosse palestinese o quant'altro. Che colpa aveva quel bambino ucciso? Che colpa ha? E davanti a questa ingiustizia, qualsiasi tipo di ingiustizia, consigliere Corichi Omar, ma prima di essere Corichi Omar come essere umano, non può rimanere indifferente. Non può rimanere indifferente davanti a qualsiasi vita, di qualsiasi provenienza, che sia esso palestinese, israeliano. Nulla può giustificare la perdita della vita umana. La vita umana è sacra. E io sono orgoglioso di essere nato a Rovereto. Rovereto che è terra di resistenza. Chi difende la sua terra non è un terrorista, difende la sua identità, difende la sua cultura. Ricordo con piacere il consigliere Pier Giorgio Ploteger, che sulla questione ci eravamo confrontati e provenendo da territori della resistenza si era convenuto sulla legittimità di qualsiasi cittadino in qualsiasi parte del mondo a difendere la propria terra, i propri cari, i propri familiari. È legittima la resistenza palestinese sui territori occupati, è legittima la resistenza contro qualsiasi ingiustizia e non si può rimanere in silenzio. Sono contento che questo Consiglio Comunale abbia spezzato questo silenzio e che insieme abbiamo trasversalmente portato avanti questa mozione. Perché Rovereto, e io ne sono figlio perché mi ha dato i natali all'ospedale Santa Maria del Carmine, ne sono figlio, quindi rivendico il fatto di essere figlio della città della pace. Potrei parlare veramente per ore perché la questione palestinese mi è tanto cara, però vorrei ricordare da questo scranno se la mia carica elettorale possa servire a qualcosa, che serve almeno ricordare che oggi non è solo il genocidio palestinese in corso, ma nella Repubblica del Congo sta avvenendo un genocidio, nel Sudan sta avvenendo un genocidio. Abbiamo assistito per decenni in Siria a un massacro devastante, in Iraq. A un'atrocità assurda. Dietro tutto questo male, che sia dal Vietnam, all'Afghanistan, all'Iraq, alla Siria, alla Palestina, all'Ucraina, c'è sempre una soggettività politica che è quella degli Stati Uniti d'America. E bisogna avere il coraggio di denunciare. Bisogna avere il coraggio di denunciare in quanto italiani e per la nostra storia antifascista, antimafiosa. Come si può esigere da un cittadino che denunci chi corrompe se noi in primis non diamo l'esempio? Come si può esigere da un cittadino che paghi le tasse se noi in primis davanti a un'ingiustizia rimaniamo silenti per opportunità o per convenienza? Rovereto, la città di Angelo Bettini, un avvocato, un partigiano, di Sandro Canestrini, un avvocato partigiano, e di tantissimi altri partigiani. Tanti sono morti, tanti hanno versato il loro sangue, sono ancora calde le trincee che ci circondano a testimonianza dell'orrore. Abbiamo davanti il Museo della Guerra che ci ricorda quotidianamente che quel male non lo possiamo più sopportare, non lo vogliamo più rivivere. E se la storia ha un senso, ha il senso di correggere le nostre azioni attuali. Davanti alla vita umana non si può stare in silenzio. Grazie.
No, che guardate, siete stati bravissimi, ma non si può applaudire da regolamento. Però vi ringrazio per come anche tutti quelli che c'erano prima, che vi siete comportati veramente in maniera correttissima, più che corretta. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, io ho sottoscritto questa mozione anche perché è una mozione che parla di pace e io credo che contro la guerra, penso che lo siamo tutti contro la guerra e questo è un dato di fatto. E quando succedono determinati avvenimenti nel mondo, a chi è che non piange? Chi è che non piange il cuore? Cioè, con tutto quello che succede nel mondo, sicuramente è un qualcosa di che ci fa soffrire, che ci fa star male, perché io credo che la morte in determinate situazioni durante una guerra, penso che tocca l'animo di tutti noi, cristiani e non cristiani. Però è anche pur vero, e l'ho ascoltato con attenzione il consigliere Coricchi, e che ha parlato con il cuore, e questo bisogna darle atto, però ognuno ha le sue visioni e ognuno ha dei sentimenti che io rispetto, però volevo sottolineare, e non voglio fare polemica, ci mancherebbe, che purtroppo quello che succede sono stati, quello che sta succedendo in errori magari fatti nel passato, ma più che altro quello che vorrei ricordare è quanto è successo, e ci dispiace a tutti, ed è quello che io ho, al di là dell'immagine che ci ha raccontato il consigliere Coricchi, di quello che sta succedendo a Gaza, che veramente sono delle scene orribili, però ho negli occhi le visioni di quello che è successo il 7 ottobre. E quello che è successo il 7 ottobre non dobbiamo far finta che non sia successo, perché quello che è successo il 7 ottobre non si può giustificare, e quello è stato veramente un atto atroce. Sicuramente non voglio entrare, perché magari sono discorsi più grandi di me, questi, però io credo che non è voluto probabilmente dai palestinesi, ma di qualcuno che gestisse, perché Hamas, quello che ha fatto o quello che è successo in Israele, veramente non ha giustificazioni, e sotto questo aspetto io voglio ricordarlo, perché sono l'immagine, abbiamo visti tutti in televisione, e sono state delle immagini veramente drammatiche. Grazie.
Grazie consigliere Angeli. Prego consigliera Luzzi.
Grazie Presidente, ma io questa sera non avrei neanche voluto intervenire, perché francamente il tema è un tema molto delicato e temo che qualsiasi cosa possa venir detta non possa essere intesa probabilmente nel giusto senso. Quindi quello che mi limito veramente a una semplice battuta. Qua in questo consesso questa sera noi non stiamo parlando dei palestinesi, non stiamo parlando degli israeliani, ma stiamo parlando degli esseri umani. Quindi per i quali il nostro grido questa sera è un grido di pace, questo desiderio, forte desiderio che questa guerra atroce, ma guerra atroce sia da una parte che dall'altra, possa presto finire. Perché bene o male, è vero, noi viviamo in un'isola felice, noi probabilmente non riusciamo a comprendere a fondo tutte le problematiche che le popolazioni stanno vivendo, però e soprattutto che i bambini, cioè quello che in questo momento vedono i bambini, quello che si ripeterà poi ovviamente anche nel prosieguo, ovviamente, perché nella loro mente rimarrà sempre l'immagine della guerra. Però penso che comunque questa guerra segni anche i nostri giovani, che è vero la vivono in terza persona, però comunque si rendono conto che questa atrocità deve comunque finire, e mi auguro che, se non lo riusciamo a fare noi, ovviamente che ormai siamo grandi, i nostri giovani possano superare tutte le difficoltà e comunque loro mandare un segno di pace a tutta l'umanità. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. Prego consigliere Zucchelli.
Grazie Presidente, no, io sarò molto ristretto, anche nonostante si voleva, ma visto anche quanto è stato fatto dal consigliere, che condivido con Ricchi e quanti altri spesso, anche in altre, sono state date tante informazioni, ma tante altre avremo bisogno per capire bene la situazione drammatica che in ogni situazione si sta vivendo. In ogni guerra servono sempre atti di coraggio sulla strada per ogni pace e per la pace duratura. Pace e sicurezza sono le due facce di una stessa medaglia, e questo è brutto dirlo, ma bisogna ricordarlo. Il loro contrario lo conosciamo molto bene, e anche loro, perché riguardo come guerra e sicurezza ne vanno a pari passo. Seguono altre coppie come l'occupazione e resistenza, attacco all'autodifesa, che in forme diverse applicano sempre la stessa medesima regola, cioè alla violenza vengono contrapposti e si contrappongono altra violenza. È un legame difficile da recidere, ci vuole più che un tocco di sventatezza, ci vuole come oggi un grande coraggio. Non voglio entrare proprio nell'intrinseco di quello che è stato qui già molto ben esplicitato, il rapporto tra, o non rapporto tra Israele e Palestina, perché è una lunga storia di tante tappe, di tante ragioni. Mi sono tratto perché volevo proprio interessarmi di tanti come è stato detto anche dal consigliere Corici, si parte non solo, ma il punto saliente dove si parte dal 48, ma sono anche altre tante tappe dove si intrinseca quelle che sono guerre arabo-israeliane che hanno radici molto profonde, non solo religiose, ma anche politiche e sociali. E appunto per non entrare in questa tematica, che è molto delicata e si potrebbe poi essere una lettura o un'espressione diversa, vorrei stare invece su alcuni punti che più che sul conflitto israeliano-palestinese, una riflessione di per sé sulla guerra. Perché vorrei ricordare che non ci dobbiamo dimenticare che mentre ai confini anche qui dell'Europa infuriano due guerre, appunto quella dell'Israele-Palestina, ma anche in Ucraina, che mietono ancora tutt'oggi e mieteranno molte vittime, non solo militari, ma anche e soprattutto civili. Secondo una statistica che sono andato a cercare, ma che è di facile intuizione, ad oggi ci sono conflitti oltre 170, a quello che è stato rilevato all'aprile di quest'anno. Per cui vuol dire che siamo sempre sotto in una situazione che è sicuramente, come si può dire, calda, molto calda. E su questo dobbiamo riflettere sull'ISSE, su questo strumento di risoluzione o tentativo che stiamo provando di risoluzione di questi conflitti tra popoli con mezzi diversi e con mezzi e con opportunità del vivere civile. Se è vero che la guerra senza legge è di tutti i tempi e non conosce sicuramente nessuna distinzione di razza, di religione, di ruolo, di luogo e neppure come regime politico, si può trarre un po' di conforto dal fatto che le guerre contemporanee ci dovrebbe ragguardare e rivalutare che negli ultimi 50 anni, se paragonate le guerre moderne, a partire dalla fine del 500, sono meno frequenti e soprattutto meno letali. Ma questo non è una giustificazione e non lo deve essere, perché una guerra è sempre una guerra. Le vittime sono per la maggiore sempre civili che sono aumentate in base al rapporto da 1 a 10 rispetto a quelle di una volta militari. E anche qui non si può trovare un ottimismo se per oggi, a differenza del passato, esistono ancora, come detto prima, sono più di 170 scontri nell'ambito del mondo. Sempre più persone in tanti paesi del mondo provano avversione verso la guerra e la ripudiano perché è immorale e per di più inutile. Si sta sempre allontanando dalla concezione della guerra, prevalente fin dai tempi antichissimi, come era stata provata per eroismo e patriottismo, un evento doloroso e glorioso, ma che non è più così. E per questi problemi di interessi ideologici sulle cause, non solo degli effetti, che la comunità internazionale e primi di tutti gli stati democratici devono credere nel primato di un diritto che dovrebbe concentrare tutti gli sforzi per prevenire questi conflitti e impedire che si trasformano, come sta succedendo spesso e con una certa facilità, in guerre aperte. Lavorare cioè per comprendere le esigenze legittime dei contendenti, cercando di soddisfarle almeno in parte, piuttosto che andare a uno scontro diretto. Non la forza quindi, ma là non soltanto le proprie ragioni, ma il dialogo anche e soprattutto nel rispetto di quello che è identificato come un nemico. Del resto è così che nella maggior delle parti dei casi finiscono le guerre, non con la vittoria totale, ma con un compromesso seguito da un dialogo. Perché allora non cercarlo prima? Perché allora non cercare di raggiungerlo prima di avere tanti morti e tanta distruzione? Ecco perché. Ecco perché abolire la guerra è l'unica speranza umanità. E ho tolto due stralci. Uno da una parte, che è quello di Strada, di Gino, dove appunto ricordava alcuni punti già nel 2010-2015, dove veniva dichiarato che la più aberrante in assoluto, diffusa e costante violenza di diritti umani è appunto la guerra, in tutte le sue forme. Cancellato il diritto di vivere, la guerra nega tutti i diritti e tutti i diritti umani. Come le malattie, anche la guerra deve essere considerata un problema da risolvere e non un destino da abbracciare e apprezzare. L'abolizione della guerra deve essere il primo e indispensabile passo in questa direzione. Lavorare insieme per un mondo senza guerra dovrebbe essere la miglior cosa che possiamo fare per ogni generazione, presente e futura. Dall'altra parte, invece, ho colto dal libro del Contro la guerra di Papa Francesco un piccolo estratto dove mi sono trovato molto partecipe, che mi ha sentito anche proprio nel cuore. La pace è molto più della semplice assenza della guerra. La parola biblica shalom indica una condizione di pienezza della vita
che la violenza distrugge e annienta ogni sua radice. Ed è proprio una riflessione radicale quella che Papa Francesco offre in queste pagine, nelle quali dispiega il suo insegnamento a tutti noi sulla necessità della fraternità e l'assurdità di ogni guerra. Pagine intrise dalla sofferenza delle vittime, sia in Ucraina, dai volti di quanti hanno patito il conflitto in Iraq, dalle vicende storiche di Hiroshima, fino all'eredità odierna, purtroppo a volte inascoltata, dai conflitti mondiali del Nuovo Novecento. Papa Francesco non fa sconti a nessuno e ha individuato nella bramosia del potere, nelle relazioni internazionali dominate dalla forza militare, nell'ostentazione degli arsenali bellici e le motivazioni profonde che stanno dietro sicuramente ogni guerra che ancora oggi insanguinano ogni pianeta, il nostro pianeta. Scontri che seminano la morte, distruzione e rancori e che porteranno nuova morte e nuova distruzione in una spirale solo dove la conversione dei cuori può porre fine. Poi per un altro straccio era che il dialogo come arte politica deve partire anche da una costruzione, proprio come dice lui, artigianale della pace, che parte dal cuore e si estende al mondo. Il bando delle armi atomiche e il disarmo come scelta strategica sono indicazioni concrete che Papa Francesco ci affida affinché la pianificazione e la pacificazione diventi realmente l'orizzonte condiviso su cui costruire il nostro futuro. Allora, per chiudere, perché della guerra non può nascere nulla di veramente umano? Il cosa poter fare e anche è fare ed è educare e comunicare la vera consapevolezza. E se ci si chiede perché è importante nel mondo, perché la pace è vita. La pace è la base di ogni convivenza civile tra ogni uomo. Là, però, dove manca la pace, le persone soffrono. Ma a pagare il prezzo, come più volte ho detto anche in tutta la serata, più alto di tutte lunghe e inutili guerre sono soprattutto i bambini, ai quali viene tolta e negata qualsiasi possibilità di vita e un loro futuro. Grazie a questa mozione aperta e trasversale con un unico dispositivo e un pensiero unico contro ogni guerra. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere. Mi ha chiesto la parola l'assessore Previdi.
Grazie Presidente, ma io volevo solamente fare una riflessione molto breve. Ho apprezzato tutti gli interventi, ringrazio i promotori della mozione, sono stati interventi molto interessanti e ho anche evidenziato come l'attenzione di questo consesso questa sera era al massimo rispetto ad altre sere appena vissute. Ho apprezzato tutti gli interventi, ma mi viene una riflessione che è questa. Come diceva il consigliere Pozzo, ma servirà questa cosa qua, servirà qualcosa, servirà qualcuno, ma forse. Io credo che deve servire soprattutto a me questa mozione, perché di fronte ai massimi sistemi, alle ragioni che hanno condotto a questa terribile guerra e a tutte le guerre che ci sono, io cosa posso fare? Credo poco. Noi abbiamo, come è stato detto, anche una responsabilità rispetto alla nostra città, rispetto al ruolo che assumiamo di consiglieri comunali, quindi siamo rappresentanti dei nostri cittadini. Allora cos'è che possiamo fare? Allora io credo che l'intervento di Cazzanelli sia stato un intervento, come dire, molto pregnante, anche molto interessante, perché ha espresso un concetto. Io cosa posso fare? Io riesco ad abbattere quei muri, quelle barriere che mi dividono dagli altri. Ecco che allora io posso essere portatore di pace, ma lo devo fare prima di tutto su di me. Non devo chiederlo ad altri, perché su questa pace qua nel mondo io che cosa posso fare se non agire personalmente nelle mie relazioni? agire personalmente con un atteggiamento di pace rispetto alle decisioni che posso prendere, in cui tengo presente le esigenze degli altri, i bisogni degli altri. Ecco che allora questa mozione è interessante, perché mi fa riflettere e mi impegna sul discorso della mia pace, perché è la mia pace assieme a quella che esprimete voi, che esprimiamo tutti insieme, che poi potrà portare la pace in, prima di tutto tra di noi, nelle nostre relazioni e in questa città, città della pace, perché sarà rappresentata da persone che sono portatori di pace e non di, di conflitti. Noi siamo, come dire, l'insieme di tante cellule. Una cellula ha i confini, ha una membrana, però non ha una membrana impermeabile, ha una membrana permeabile che si tiene in contatto con l'ambiente circostante, con quello che c'è intorno. Ecco che allora noi dobbiamo essere, rappresentare questa cellula che è permeabile, che tiene conto degli altri, che tiene conto dei bisogni, che vuol bene al prossimo. Ecco che allora questa mozione avrà più valore, avrà valore se ognuno di noi cercherà di, come dire, di portarla avanti nella propria vita, nel proprio impegno professionale, nel proprio impegno politico, perché solo così credo che questa mozione abbia a questa sera un valore grandissimo e importantissimo, prima di tutto per noi e poi per la nostra città e per il nostro ruolo. Grazie.
Grazie Assessore. Chiesto la parola la Sindaca Reggente.
Grazie Presidente. Sì, anch'io mi metto un po' sulla scia del ragionamento dell'Assessore Previti. Credo che stasera si sia fatto uno sforzo molto importante del Consiglio Comunale di Rovereto. La mozione che è stata composta all'insegna di manifestare non tanto non solo una solidarietà, ma un valore importante, che è quello della pace naturalmente e della necessità di porre fine ad un conflitto che in questo momento sta dilaniando non solo popoli ma sta distruggendo vite umane, ma anche in qualche modo di portare altro quel valore della tolleranza, della comprensione, della sintesi, di porre al centro l'idea di un qualcosa che unisce piuttosto che un qualcosa che divide. Ognuno di noi ha delle posizioni singole e dei vissuti e delle appartenenze, ognuno di noi vede, noi ci permettiamo di fare un ragionamento dalla città di Rovereto, ma certamente, come qualcuno ha detto in aula, l'ha detto bene il consigliere Cazzanelli, non sappiamo con precisione che cosa voglia dire per una persona che vive all'interno di un conflitto, come è stato altre volte abbiamo parlato di altri conflitti come quello che c'è in Ucraina, per esempio, no? Che cosa vuol dire essere di fronte alla visione di tante stragi, di tante morti? Però è anche importante un po' per la tradizione, per la città che noi rappresentiamo e per quello che è il valore anche della nostra storia, ribadire che cosa per noi è giusto. E questo lo fa un'aula al di là delle differenze di opinione, lo fa l'aula pensando di costruire un testo che è sulla scorta naturalmente di quello che è la traccia anche delle mozioni che stanno girando dal forum per la pace, forum Trentino per la pace, però sceglie anche di fare una sua differenziazione e la fa proprio sulla scorta di un simbolo che noi abbiamo, che è quello di Maria Dolens. Ora, l'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che l'Italia ripudia ogni forma di conflitto e di guerra e lo fa sulla scorta di un'esperienza che ha avuto anche territoriale. La Costituzione non nasce dal niente, nasce proprio perché noi stessi abbiamo avuto quella ferita. E quindi il ripudiare la guerra significa comunque in qualche modo costruire naturalmente la pace. Ora, la pace non la si costruisce perché uno rinuncia alle proprie ragioni imponendole all'altro, e molto spesso la diplomazia, la politica, la costruzione della pace è un percorso molto lungo. Qui assistiamo a un conflitto che si diceva prima all'interno della capigruppo che dura da più di un secolo, insomma le ragioni ovviamente che stanno dalla parte dell'uno e dell'altro popolo, che comunque però ha il diritto e rivendica di poter vivere la propria vita e di non averla spezzata. Ecco, io credo che stasera quello che noi facciamo è quello che sta succedendo in tante piazze del mondo, in tanti luoghi, no? Anche che sono quelli ordinari di tutti i giorni, dove le persone scelgono semplicemente di dire: guardate, basta, non vogliamo assistere a questo dilaniamento di vite, a questo dolore inarrestabile che c'è e che spezza le possibilità di un futuro per molte persone, per molta gente, e quindi spontaneamente le persone prendono posizione in questi termini, e le voci che vengono dal basso, che vengono dalla piazza e che sono anche solo di sostegno e che dicono no, fermate le armi, fermate la guerra, al di là delle posizioni che noi sappiamo esserci dietro, perché un conflitto nasce nel contrasto politico, economico, di chi governa, di chi decide, di chi comunque, o di forme di terrorismo che anche di cui noi dobbiamo naturalmente tener conto. Però tutto questo non spegne l'opinione internazionale di chi in qualche modo sceglie di dire tutto questo deve fermarsi. E quindi la voce di Rovereto diventa importante, la voce di un consiglio comunale non è scontata, perché riesce, al di là delle differenze, a costruire un documento dove tutti insieme in qualche modo chiediamo, e lo chiediamo con forza, di tenere all'attenzione il fatto che quello, al di là delle differenze che possono esserci, noi chiediamo che le persone possano avere un futuro, possano avere la loro vita, possano riuscire a condurre quell'ordinarietà e quella quotidianità che noi abbiamo in un luogo come il nostro e che non ha in altre parti del mondo. Non ci sono, in questo caso non c'è sicuramente nella striscia di Gaza. Voglio ringraziare il consigliere Cazzanelli che ha fatto un intervento che io condivido molto, e ringrazio anche il consigliere Angeli, perché nel suo intervento ultimo, io credo che l'intervento di Omar sia stato l'intervento di una persona che vive da vicino e che ha una posizione naturalmente più, diciamo, diretta rispetto a quello che non sempre vede. Diciamo collimare tutto quello che viene detto dal consigliere rispetto a posizioni magari diverse, ma stasera penso che sia stata rispettata anche una posizione, un vissuto personale, e questo secondo me è lo specchio di quella sintesi di cui parlavo prima, perché qua ognuno di noi sta cercando di lanciare un messaggio che è quello che tende verso la pace, che dice no ai conflitti e al smettiamo le armi, per cercare di fare in modo che lì possa esserci la vita, la stessa vita che abbiamo noi.
Grazie. Prego, consigliere Filippi.
Sì, grazie. Qualche giorno dopo il 7 ottobre, una libreria della città ha lanciato un'iniziativa che poi ha avuto in poco tempo ampia adesione tra centinaia di altre librerie in tutta Italia. I librai, per provare a capire un po' di più il quasi secolare conflitto israelo-palestinese, hanno proposto la lettura di parti del libro Apeirogon. Questa strana parola definisce la forma geometrica di un poligono con un numero infinito di lati. In greco significa illimitato, infinito. Il libro è diviso in molti capitoli, che attraverso la descrizione di grossi eventi geopolitici, racconti di piccole quotidianità di vita, continui salti temporali tra presente, passato, è costituito però fondamentalmente su due uomini, due padri, l'israeliano Rami ed il palestinese Bassam, che a distanza di 10 anni l'uno dall'altro perdono entrambi le loro figlie. Smadar, vittima di un attacco suicida da parte di un attentatore palestinese, e Abir, ucciso da un proiettile sparato da un soldato israeliano. Due famiglie in lutto, due padri che si incontrano ad una riunione di un'organizzazione a sostegno per i genitori che hanno perso dei figli in un conflitto senza fine. Ne nasce però un'amicizia che, attraverso la testimonianza ed il dialogo, proverà ad affievolire il dolore. Vi voglio leggere un breve scambio tra Rami e Bassam, che citerò letteralmente. «Certe volte mi sento come se provassimo a vuotare l'oceano con un cucchiaino. ma un giorno il mio nipotino vivrà in pace. Deve succedere. È solo questione di tempo. Guarda il Sudafrica, l'Irlanda del Nord, la Germania, la Francia, il Giappone e anche l'Egitto. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato possibile? I tedeschi hanno ucciso 6 milioni di ebrei. Ed oggi, guarda, abbiamo un console israeliano a Berlino ed abbiamo un ambasciatore tedesco a Tel Aviv. Vedi? Nulla è impossibile. Non ho più tempo per odiare. Dobbiamo imparare. Investiamo nella pace, non nel sangue. Ecco, ho voluto parlarvi di questo libro perché penso che il libro, anche inteso come oggetto fisico, ovvero un insieme di tante pagine diviso in capitoli, possa servirci come metafora per provare a capire un pezzettino, anche solo un poco, di questo terribile conflitto. Perché penso che per, come dire, conoscere, parlare di un intero libro, a maggior ragione se complesso, bisogna averlo letto tutto, concentrarsi solo ed esclusivamente su determinati capitoli, cosa che per fortuna e in modo molto netto e chiaro questa mozione non fa, e ringrazio anche io i proponenti, insomma, per aver scritto il testo e tutti i consiglieri. Mi sembra ad unanimità, ma la hanno firmato, perché concentrarsi solo su singoli capitoli, di qualunque titolo si parli, cioè solo sul capitolo ad esempio degli ostaggi, piuttosto che il capitolo che parla dell'oppressione del popolo palestinese, piuttosto che quello che parla dell'attentato del 7 ottobre, quello che parla solo degli ultimi bombardamenti, come dire, è limitante secondo me, perché come dire, la causa che la maggior parte del mondo sostiene, ovvero due popoli, due stati, al di là insomma di minoranze che magari vedono la soluzione in altre risposte, non viene aiutata secondo me se ci focalizziamo solo ed esclusivamente su singoli appunto capitoli, per rimanere nella metafora del libro, ecco. Se non ci scriviamo da questa logica, il rischio è di iniziare a parlare, cioè di parlare di un'altra storia, comunque di una storia, come dire, parziale. Un altro libro, in sostanza. So essere ovviamente un esercizio difficile, perché probabilmente attualmente è il conflitto più complicato, oltre che più duraturo, questo non lo so, non sono uno storico, ma che abbiamo insomma in vita, insomma nel presente, che è tornato alle cronache della comunicazione, dei giornali, delle televisioni, delle manifestazioni dal 7 ottobre, come sappiamo, ma che va avanti, come è già stato detto, da decenni, ecco. Quindi secondo me è sicuramente un esercizio difficile che va coltivato ogni giorno. Noi lo stiamo secondo me coltivando questa sera parlandone, che è l'unico modo, per fortuna, per provare quantomeno ad arrivare insomma assieme a trovare un concreto e speranzoso lieto fine per questa storia. E ringrazio anch'io gli interventi dei consiglieri, anch'io sottolineo quello del collega Cazzanelli, che mi sento di sottoscrivere totalmente. E ecco, grazie.
Grazie, consigliere Filippi. Prego, Corradini.
Grazie, Presidente. Grazie intanto ai proponenti della mozione, grazie a tutti gli interventi che mi hanno fatto pensare. Mi hanno fatto pensare nel senso che siamo tutti per la pace, questo è innegabile, ma il punto è sempre quello, ma come possiamo fare quello che è stato detto più volte? Perché non vorremmo sì la pace, ma fra 10 anni magari ci troviamo nella stessa situazione di adesso, no? Allora così non va bene, non è una vera pace. Come possiamo intervenire? E secondo me si può intervenire su vari livelli, su più livelli a questo punto, perché bisogna intervenire, penso a quello che diceva l'assessore Previdi, sulle relazioni, magari come abbiamo qua noi, l'associazionismo, imparare a convivere, a vivere assieme alle persone. Mi viene in mente, ci ha lasciato 2 giorni fa una persona importante per Sacco San Giorgio, Giorgio Francesconi. Faccio questo esempio perché? Perché lui è stato presidente di una società per una 50 anni, ha visto passare sotto i suoi occhi tanti ragazzi che ora sono adulti e li ha visti giocare, sorridere, parlarsi, incontrarsi, ma di varie nazionalità, non solo italiani. E pertanto è questo che mi domando, e dobbiamo sì intervenire, poi intervenire a livelli più alti, intervenire attraverso le istituzioni, chiaramente noi qua in Consiglio Comunale come Rovereto Città della Pace in primis, ma sicuramente attraverso tutte le istituzioni più alte a livello europeo e a tanti livelli. Ma intervenire in un modo definitivo, non una cosa che magari dopo, come dicevo prima, ci ritroviamo qui, come è successo anni fa, succede adesso, magari risuccede anche fra 10 anni. Questo no. Grazie.
Grazie, consigliere. Prego, Zambelli.
Grazie Presidente. Questa sera il Consiglio Comunale si è assunto un grande rischio, che però è connesso a una grande responsabilità che le forze politiche si sono assunte per essere all'altezza del proprio ruolo. Ma il rischio era senz'altro grande e mi pare che il dibattito l'abbia accantonato, perché il rischio è quello di avere a che fare con una tematica ovviamente molto spinosa, possiamo anche dire che è una tematica sulla quale nessuno di noi possa immaginare di lucrare addirittura consensi, anzi è più facile che dentro questo dibattito ognuno di noi, mettendo da parte i propri convincimenti più profondi, ne perda, se proprio vogliamo dare una lettura utilitaristica. E fortunatamente non è il taglio che tutte le forze politiche hanno voluto dare, anzitutto sottoscrivendo questa mozione e discutendone in modo molto responsabile questa sera. E quindi discutere di questo tema in questo consesso per tutte le forze politiche è stato un rischio molto grande, e lo comprendo. Ognuno di noi avesse potuto scrivere questa mozione secondo le proprie inclinazioni, l'avrebbe scritta in ognuno alla sua maniera. Anch'io l'avessi scritta per me, l'avrei scritta in un modo un po' diverso, e credo che questo valga per tutti noi. Però questo Consiglio Comunale aveva la necessità di dare un messaggio alla città. E prima ascoltavo i colleghi, in particolare l'assessore Previdi, che giustamente si interrogava, o prima ancora il collega Pozza, sarà utile questa mozione, servirà a qualcosa? Ma io anzitutto ribalto la domanda e ne faccio un'altra: e non l'avessimo fatto, non so che utilità potrà avere la discussione di questa sera. So che avevamo il dovere di affrontarla. So che ognuno di noi, per le nostre piccole responsabilità, dentro comunque un contesto che è quello di una città di 40.000 abitanti, però ognuno di noi si doveva prendere il proprio pezzettino di responsabilità per impedire che qualcuno un domani potesse osservare, guardando la storia di questa città, e dire
il mondo era incendiato e Rovereto, città della pace, parlava giustamente di viabilità, parlava giustamente del sottopasso ferroviario, parlava giustamente della ZTL dei commercianti, ma non si curava minimamente del fatto che la casa civile del mondo stava bruciando. Noi speriamo che questo dibattito possa avere anche un esito il più positivo possibile, ma credo che sia importante che ne abbiamo parlato in modo responsabile, con un esito verosimilmente unitario, positivo e propositivo, perché non vorrei farmi dire un domani da chi verrà dopo di noi, ma voi non ne avete mai parlato. E quindi anche questo è un tema che la città, al di là delle questioni amministrative, progettuali, del perimetro stretto dell'azione amministrativa, si sia interrogata su questo. Poi c'è un altro tema connesso a questo qua. Allora noi parliamo del conflitto dove si sta verificando, in Medio Oriente. L'anno scorso, nell'estate scorsa, abbiamo parlato del conflitto, in particolare del conflitto russo-ucraino. Però il dire qualcosa di forte serve per evitare che questi conflitti dilaghino, incendino, contaminino le comunità civili, perché anche la nostra, perché anche qua da noi esistono ovviamente coloro che propendono per una tesi piuttosto che l'altra, anche in modo molto radicale. Però la comunità civile non può correre il rischio che nella propria comunità, in questo caso Rovereto, questo dibattito si radicalizzi, perché qua da noi c'è una comunità forte islamica, non posso dire che ci sia una comunità ebraica, però in generale possiamo dire che in Italia, anche in Trentino, la comunità ebraica c'è sempre stata, è sempre stata comunque decisiva nel corso della nostra storia. E noi non possiamo immaginare che il conflitto possa divampare anche qua da noi, e dobbiamo offrire come città a coloro i quali sono qui l'occasione di compensare, contemperare queste fiammate legittime dentro in un contesto serio nel quale ci siano delle istituzioni che si fanno da garanti, che non si fanno tifosi ma si fanno garanti. Ascoltavo prima anche il collega Corradini che rifletteva sul tema del rischio che fra un po' di anni, questo purtroppo è un rischio che non dipende da noi. Credo che l'obiettivo della mozione, vedendo anche le esperienze che abbiamo passato in quest'Aula, perché il dibattito sul fatto che la pace non sia l'assenza di conflitto l'abbiamo già affrontato dentro quest'Aula, però credo che il limitarsi a chiedere la cessazione del conflitto sia un preludio ovviamente a discorsi più strutturati di pace. Senza assenza di conflitto non ci si può sedere a un tavolo per immaginare di costruire una situazione pacificata. Per cui osservo che dentro questo Consiglio Comunale, in questi ultimi anni, quando dico Consiglio Comunale dico questo Consiglio Comunale e non il Consiglio Comunale come istituzione, però mi pare che anche i consiglieri, tutti le forze politiche sedute dentro quest'Aula, abbiano fatto tesoro di un tema che dentro quest'Aula in questi ultimi anni è stato affrontato già in qualche occasione, e anche al nostro interno abbiamo saputo maturare delle rapporti tra forze politiche diversi che riescono in questo caso a portare a un esito auspicabilmente positivo. Se io penso alla discussione che abbiamo avuto in quest'Aula sulla mozione del conflitto russo-ucraino, mi pare che oggi abbiamo avuto una discussione diversa, un esito con tutta probabilità diverso, e questo esito non è però frutto del caso. Non è perché non c'è la Russia e l'Ucraina in ballo, ma c'è qualcos'altro, perché il tema è sempre quello della cessazione delle ostilità rispetto a una situazione nelle quali le popolazioni civili, le fasce più deboli, donne, uomini, donne, bambini, anziani, ammalati di tutte le parti in gioco vengono sacrificati sull'altare del potere, perché alla fine di questo si tratta. Mi pare quindi che anche dentro questo Consiglio Comunale sul tema sia maturata in questi ultimi anni una attenzione, una capacità di ascolto, di confronto e di sintesi che nel futuro deve essere alimentata e coltivata ulteriormente. Per cui io mi limito a, come dire, a questi brevi accenni per dire che la voce del Consiglio Comunale, senza considerare il fatto che poi siamo la città della pace. Ecco, ho fatto un discorso che può valere per qualsiasi comunità civile, per qualsiasi Consiglio Comunale. Dentro un contesto nel quale Rovereto è città della pace, è chiaro che questi elementi vanno, come dire, vengono ulteriormente valorizzati, insomma. Ecco, io evito l'approfondimento sulla città della pace, che non fa altro che moltiplicare e rafforzare tutti i temi che questa sera abbiamo illustrato, abbiamo cercato di far emergere. Però la voce della città su questo tema doveva essere messa in gioco, le forze politiche dovevano assumersi questo rischio e questa responsabilità, e io credo che sia, al di là di chi magari potrebbe dire, come ricordava prima il consigliere Chemotti, ma magari i concittadini, ma cosa fanno queste 31 persone a discutere di un tema che non riguarda la città? Dire invece che questo è un tema che riguarda la città. Perché dare un messaggio positivo significa contribuire anche qua da noi a creare un clima dentro il quale di questi problemi si possa intravedere una soluzione non semplice, non facile, non semplicistica, ma comunque una soluzione pacifica o quantomeno civile. Viceversa cosa rimane? Rimane il silenzio oppure rimangono le posizioni che vanno ad alimentare anche qua da noi la frammentazione, vanno ad alimentare posizioni estreme che non fanno bene neanche al vivere civile della nostra città. E quindi ritorno e chiudo qua alla domanda che si faceva all'assessore Previdi. Io mi chiedo non che effetto positivo avrà questo tipo di mozione, ma io mi dico anzitutto che messaggio avrebbe dato la città se noi non ci fossimo proprio posti il problema e ci fossimo, come dire, innalzati al di là o al di sopra, ripeto, una questione che rischia di incendiare anche la nostra città assieme a tante altre, anche se sono distanti da quel teatro di conflitto. Mi pare che la risposta che dà il Consiglio Comunale sia una risposta responsabile, propositiva e soprattutto evidenzia la capacità di tutto il Consiglio Comunale di avere a cuore queste questioni e non rifiutarle per timore, per presunta incapacità o per la mancanza di un ritorno elettorale che non c'ha nessuno a dibattere di questi temi. Grazie.
Grazie consigliere Zambelli, prego assessora Cossano.
Funziona, sì. Volevo ritornare anch'io a ringraziare i proponenti della mozione per lo sforzo che è stato fatto per trovare questa unitarietà che penso sia emersa, sia stata espressa da diversi interventi, in cui sono emerse posizioni e anche sguardi diversi, ma allo stesso tempo anche la comprensione dell'importanza di questo percorso comune. E ci tengo, insomma, questo penso che sia un momento importante in cui si afferma quella che è anche una certa idea, una visione del primato della politica, che è trovare i compromessi. E penso che questa, ringrazio i proponenti, cioè gli stesori, che non so se il termine è corretto, gli estensori proprio per questo sforzo, perché poi voglio dire, se si vuole arrivare a un accordo, perché questo accordo lo si è cercato e si è limato per cercare quel punto di vista, quel luogo comune in cui anche le diversità potessero stare insieme. E mi sembra importante così questo, questa parola oggi in questi giorni, pensando alla serata di oggi, pensavo proprio a questo tema, al valore, a che cos'è la politica e al ruolo del compromesso, perché troppo spesso purtroppo ci siamo abituati a considerare questo termine come una parolaccia, cioè il compromesso, la mediazione, se vogliamo un sinonimo, come una caduta, un cedere qualcosa, mentre invece penso che rappresenti, come dire, quello che è e che deve essere la migliore politica, anche nel piccolo del nostro consiglio comunale, ma allo stesso modo in tutti i livelli, sia istituzionali che di relazione sociale tra le persone. Quindi l'idea che ci sono le differenze ci sono, siamo diversi e non sempre queste differenze sono, anzi per fortuna, insomma, sono cancellabili, non sono riducibili a un'identità che le cancella, ma questa è la ricchezza dell'umanità, è la ricchezza di ogni comunità e la ricchezza anche della comunità umana. Però poi sta questa capacità di fratellanza, sorellanza, di politica, che è riconoscersi come esseri umani che costruiscono qualcosa insieme e lo fanno attraverso la mediazione e il compromesso, che appunto a mio avviso è una bellissima parola. Ovviamente dobbiamo, riscoprirla nel suo senso profondo, però penso che questo sia anche il compito nostro di persone impegnate nell'amministrazione e nell'istituzione, di ridare valore al lavoro politico come lavoro di mediazione, di dialogo e di compromesso, e anzi, cioè, ridare valore e cercare di farlo come testimonianza anche all'interno della comunità, per cambiare anche il segno, di un disvalore che sempre più purtroppo viene legato a chi si occupa di politica. Spesso parliamo del valore dell'associazionismo, che è giustissimo, è una fonte di questa ricchezza e vitalità sociale e anche personale, ma anche, direi, continuiamo, diciamolo, e il valore della politica come luogo di confronto, di dialogo, anche di scontro e di conflitto, ma di conflitto che si gioca su un riconoscimento di rispetto reciproco e alla fine al raggiungimento di un punto di decisione e che viene rispettato. Quindi penso che la politica sia, il valore della politica sia quello che più ci mette al riparo, è in qualche modo il contrario di quello che possiamo considerare come la guerra. Quindi la politica non è, cioè, c'è questa famosa espressione che la guerra è la politica continuata con altri mezzi, penso che sia totalmente sbagliata, perché la guerra rappresenta il fallimento della politica e finché c'è politica c'è speranza. Grazie.
Grazie, assessora.
Anche c'è politica.
Prego, consigliera Gaifas.
Grazie. Io ero senza parole davanti a questi fatti e quindi ringrazio veramente tantissimo chi ha scritto questo testo con questo grande equilibrio. E ringrazio molto Corichi e anche i bambini che sono venuti e che hanno portato la loro vitalità e mi hanno fatto pensare a quei bambini che invece non ce l'hanno più o sono spaventatissimi sotto le bombe. E quindi io non avevo parole, però ho solo delle parole di ringraziamento per chi ha scritto questa cosa, ma anche verso tutti voi, perché in tutti questi interventi che avete fatto avete arricchito molto il mio la mia elaborazione di questa cosa. Credo però che sia molto importante il fatto che in questo particolare cioè in questa particolare circostanza i limiti siano stati veramente oltrepassati, ed è anche per questo che credo che tutti noi capiamo la complessità di questa cosa e non ci fermiamo davanti alle nostre piccole piccole o grandi opinioni su chi ha ragione e chi ha torto. Credo che sia una cosa talmente spaventosa e talmente un massacro così inaudito che questo ci abbia aiutato, tra virgolette, non so, non vorrei dire la parola sbagliata, ma ci ha aiutato a superare le diversità che abbiamo qui tra di noi sicuramente. E mi piacerebbe tanto che questo ci aiutasse anche nella nostra vita futura, nelle nostre relazioni umane, perché è dalle piccole cose che si arriva alle grandi cose. Se noi non riusciamo a risolvere i piccoli conflitti che abbiamo qui, non so come diavolo si possa fare a risolvere quelli là, che fortunatamente sono molto distanti da noi. Lo dico proprio spassionatamente, noi abbiamo una fortuna, siamo nati qui, lontanissimi nel tempo e nello spazio, da conflitti veramente grossi. E non abbiamo nessun merito in questo. Quei bambini là, io ci penso veramente tantissimo, sono lì e sono in balia di una cosa che è inimmaginabile. Ecco, dovremmo mettere a disposizione di loro e anche di noi, dei nostri conflitti futuri, questa fortuna che abbiamo avuto di nascere in questo posto e in questo momento. Grazie.
Grazie, consigliera Gaifas. Bene, direi che prima di tutto mi sento di ringraziare davvero l'Aula per come è andata questa serata, per la serietà e la profondità degli interventi. Mi sento di condividere quello che ha detto la consigliera Gaifas, anche nella emozione con cui lo ha detto, nella commozione. Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Prego, consigliere Corradini, prego. Scusate, no, di solito sì, scusatemi, ma se volete vuoi fare un po' di replica breve, va bene, scusatemi, ero presa dal contesto.
Sarà una replica veloce, se non sarei comunque intervenuta in dichiarazione di voto perché volevo anch'io, ci tenevo molto a ringraziare tutti, non solo nel lavoro che ho detto prima, è stato fatto in fase di scrittura, ma adesso in questa serata, perché ogni intervento ha arricchito il testo della mozione, ha arricchito il messaggio che questa sera stiamo dando, è un messaggio che pone al centro la pace, è un messaggio che appunto parte da questo consiglio comunale per dire che non siamo indifferenti, che non rimaniamo in silenzio, che non siamo assuefatti alla guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, che non siamo indifferenti a quelle notizie terribili che ogni giorno vediamo, leggiamo su questa guerra, ma sugli altri conflitti che molti consiglieri hanno citato, e mi sono segnata una delle parole che è più stata ripetuta questa sera, che è quella di responsabilità. Ed è vero che c'era magari un rischio, come ha detto il consigliere Zambelli, grande, di magari una discussione che poteva poi rimettere al centro anche sensibilità diverse, cioè contrapposizioni magari politiche. Invece c'è stato da parte di tutti una grande capacità di approfondimento, una grande capacità di far sentire questo messaggio che guarda e che pone al centro la pace, forse come diceva il consigliere Corici, perché siamo tutti figli della città della pace, quindi ci sentiamo questa responsabilità molto, molto forte. E poi anche, ed è questo emerso in molti interventi, in particolare in quello del consigliere Cazzanelli, ma poi ha ripreso anche l'assessore Previdi, che abbiamo posto al centro anche della nostra analisi questa sera, al di là di tutte le nostre appartenenze, una riflessione sull'uomo, sull'umanità. E il consigliere Cazzanelli diceva: uomo, quale futuro stai creando? E questo appunto dovrebbe spingerci tutti a fermarci, come abbiamo fatto questa sera, a riflettere, ad approfondire e a diventare, come è stato detto da parte di molti, forse anche delle nostre relazioni, nella nostra città, portatori di pace e di solidarietà. Quindi davvero ringrazio ancora tutti, e aggiungevo questa cosa finale, che questa guerra di cui abbiamo parlato proprio nello specifico questa sera nella mozione è in Terra Santa, ed è un luogo, forse anche questo, no, come dire, dovrebbe spingerci a una riflessione che va al di là anche dell'appartenenza, perché è un luogo speciale anche dal punto di vista religioso per tanti, per i musulmani, per gli ebrei, per i cristiani, e forse anche questo ci dovrebbe, appunto, come abbiamo fatto questa sera, spingerci a poi riportare al centro anche della nostra discussione l'uomo e l'umanità in generale. Grazie davvero a tutti sentitamente di tutti gli interventi, grazie.
Grazie consigliera. Ci sono dichiarazioni di voto? Scusa, Corradini, prego.
Grazie presidente, Rovereto al centro è favorevole sicuramente alla mozione. Anche l'assessore Ploteger comunque assente questa sera, ma è per un impegno prorogabile, comunque sarebbe stato sicuramente favorevole. Grazie.
Grazie. Altri? Non ne vedo. Allora chiedo ai due scrutatori. Siamo 24 perché è uscito il consigliere Galli. Siamo rientrati, sì? Bene. Favorevoli? E unanimità. Vi chiedo un secondo, ormai non ci vediamo più fino a Natale, per farci gli auguri. C'è la possibilità di ritrovarci adesso qua nella stanza vicino. Si chiama così? Ecco, no, qui. Così ci scambiamo gli auguri. E grazie davvero, grazie davvero. Scusate, ho fatto una dimenticanza. Allora, prima c'era stata la riunione dei capigruppo, per cui il testo che abbiamo votato, ma lo sapevate tutti, però lo devo anche dichiarare, è il testo così come concordato dai capigruppo e di cui è stata data lettura. Sono state fatte delle modifiche piccolissime. Scusatemi.